Ovviamente per questa esibizione magnifica di vocalità lirica, chiaramente, quella di Bruno De Simone, che tra l'altro è il nostro ospite. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Beh, questa era l'aria, il finale dell'aria Medaglie Incomparabili dal Viaggio Renzi di Rossini, e l'abbiamo scelta per iniziare al meglio questa puntata che dedicheremo alla voce lirica. Insieme a me c'è ovviamente Giovanni Conti.
Buongiorno.
E Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, che gioia. Buongiorno al maestro De Simone.
E dunque, perché parliamo di voce lirica, Giovanni?
Beh, perché c'è in ballo, come si direbbe, la candidatura all'UNESCO, appunto, del canto lirico come patrimonio dell'umanità.
Sì, è stata candidata e ha vinto sul Caffè Espresso. Cioè, la candidatura, le candidature erano due, è passato il canto lirico sul Caffè Espresso. Adesso chiederei subito a Carla Moreni come mai, secondo lei, è passato il canto lirico e non il Caffè Espresso.
Ma io li avrei fatti passare entrambi, voglio dire, uno si ascolta l'opera e nell'intervallo cosa beve? Un caffè, no? Quindi diciamo che sarebbe stata una perfetta simbiose, non capisco questi bizantinismi, no? Da una parte c'è l'opera, dall'altra c'è il caffè, ma no, ma l'opera è nata come un momento di assoluta socialità, dove appunto si ascoltava, si partecipava, si rideva o si piangeva, si faceva politica o ci si svagava, ma ogni tanto si tiravano anche le tende e si mangiava, si conversava, si stava insieme. Quindi il caffè insieme all'opera era proprio, sarebbe stato un binomio perfetto da lanciare all'UNESCO, però vabbè, pazienza, lì credo che sia proprio una questione di compilazione di moduli, sì, di formulari, sapete, proprio un po' una cosa della pura burocrazia, per cui c'è spazio solo per 8 caselle e quindi ci stava solo opera lirica e caffè, è caduto, pazienza.
D'altronde però attenzione, perché dobbiamo fare un sottile distinguo, non è l'opera lirica a essere candidata, è il canto lirico, la voce lirica.
Esatto.
E su questo chiedo a Bruno De Simone come prende questa candidatura.
Innanzitutto concedetemi di dare un caloroso saluto alla dottoressa Moreni,
Ma
a voi
che
tutti
gentile.
ovviamente. Ecco, allora, sì, è sicuramente una cosa molto lusinghiera, meritatissima, assolutamente. Beh, sinceramente il binomio non mi è sembrato proprio estremamente gratificante, come se si fosse pensato di dover scegliere, non so, per quanto riguarda la terra iberica, tra la paella e Goya.
Maestro
No.
eccezionale.
È un po' strano, cioè, voglio dire, non vorrei che avessero un pochettino declassato, posto che le giustissime considerazioni della dottoressa Moreni sono assolutamente fondate e pertinenti. Però questo dovrebbe, a mio parere, parliamo ovviamente di candidatura, ma dovrebbe servire da sprone a far sì che quest'opera lirica sopravviva e sia sempre più vitale, perché insomma, accusa da un po' di tempo a questa parte qualche piccola sofferenza, e di questo purtroppo se ne fanno carico le giovani generazioni, che non avendo avuto il piacere, il privilegio, come il sottoscritto e tanti altri colleghi, ovviamente a lui coevi, ahimè, di condividere il palco, ma soprattutto le prove, e di imparare artigianalmente quello che è lo studio dell'opera lirica, i giovani ne stanno a soffrire un po', perché bisognerebbe un attimino ritornare alla cura, alla preparazione, alla disciplina di un tempo, non per fare discorsi un po' retroagé, ma perché effettivamente lo si nota questo. Io che poi insomma, ho la fortuna di frequentare diverse accademie, e da 20 anni che comunque ho ritagliato sempre uno spazio alla didattica, che è considerato sempre una cosa seria, avverto proprio da questi giovani un certo tipo di calo di fiducia.
Quindi, secondo Bruno De Simone, questa candidatura servirebbe anche per reindirizzare il canto sui giusti, l'insegnamento del canto su un binario di un certo tipo. Carla, secondo te, a che cosa serve effettivamente questa candidatura?
Ma io credo che abbia diverse facce, perché anche la candidatura è declinata secondo una serie di punti che specificano le motivazioni di questa scelta, no? Per cui, ad esempio, si parla di tradizione musicale italiana come tradizione tra le più importanti nel mondo, e noi possiamo anche dire, senza nessuna così vanità, che è una tradizione musicale italiana forse fondativa di quello che noi consideriamo la musica occidentale. Poi l'altro aspetto che mi piace molto è che il canto, per cui appunto viene candidato all'UNESCO, si parla di canto italiano, quindi si parla di canto forgiato sulla lingua che ha fatto nascere l'opera. Perché a volte noi ci interroghiamo, diciamo, ma forse sarebbe potuta anche nascere su un'altra lingua l'opera, però guarda caso, su tutte le lingue del mondo l'opera, esattamente come la conosciamo noi, è nata sul meraviglioso italiano che parlavano prevalentemente gli avvocati, quindi un italiano di tipo teatrale, molto eloquente, con una grande varietà di vocaboli. E soprattutto con una capacità persuasiva, perché l'avvocato ha per sua natura il dovere, la capacità e la virtù della persuasione. E quindi è una lingua anche, è un italiano seduttivo l'italiano che si canta, e lo sentiamo sempre. Non c'è aria dove la bellezza delle note non si accompagna a una lingua italiana, e noi alla fine non sappiamo più se quello che ci ha più attratto, più coinvolto, siano la qualità della musica, della parte, diciamo, melodica, piuttosto che l'eloquio, l'espressività, la pregnanza della parola italiana.
Maestro De Simone, la commissione che ha votato questa proposta ha parlato anche, sperando appunto che l'UNESCO accetti questa candidatura, approvi questa candidatura, come occasione di rilancio del canto lirico. Ma ha veramente bisogno di essere rilanciato il canto lirico? Qual è lo stato di salute? A me pare che i conservatori, poi sulla qualità potremmo anche discutere, ma siano pieni di studenti, soprattutto dall'estero, che sono affamati di bel canto. Come la vede lei?
Sì, è un tema molto molto delicato, perché effettivamente il livello, la qualità didattica dei nostri istituti non è proprio il massimo. E anche di accademici, certi accademici stanno un po' sorgendo come funghi. Perché? Perché il problema è che di creare un rapporto, una sorta di continuità trasmissiva tra quello che era la scuola antica, per dirla come il maestro di cappella di Cimarosa, e con l'adattamento, l'adeguamento della vocalità ai tempi moderni. Allora, anche i programmi ministeriali segnano il loro passo. Adesso mi dicevano l'altro giorno da due conservatori che si stanno sempre più alleggerendo, tra virgolette, i repertori, i programmi, le arie da portare. Quindi ci si sta rivolgendo alla musica sacra, alle arie da camera, che sono importantissime, per carità. Però così facendo si mostra il fianco, nel senso che indubbiamente c'è una carenza nella scuola italiana, nei cantanti italiani, di voci che siano idonee per affrontare il repertorio bel cantista, diciamo dal bel canto in poi, e quindi bisogna ricorrere a voci e vocalità di altre nazioni, dove invece questo tipo di propensione ad imparare il canto appoggiato, sostenuto, quindi, come diceva la dottoressa, giustamente legatissima alla parola, perché è un legame indissolubile. Per cui tante volte io già da tanti anni avevo notato che alcuni cantanti, addirittura per esempio gli americani, avessero una dizione italiana migliore della nostra, nel senso che il loro spelling era molto più chiaro di alcuni cantanti italiani. Quindi riprendere quelli che dovrebbero essere i concetti del bel canto, tornare a insegnare l'ortoepia, l'arte del ben dire, quindi la possibilità di articolare il suono e di cantare proprio legando le sillabe una dopo l'altra, perché come diceva la dottoressa Moreni, non è un caso che il recitar cantando sia nato da noi, perché è proprio la nostra lingua che è predisposta proprio per facilitare quella che è la fonazione. Tutte queste cose però purtroppo devono essere recuperate. Perché? Perché per tanti motivi, perché gli istituti a volte annoverano docenti che pur per carità validissimi, però non hanno sicuramente potuto svolgere una carriera, diciamo, di un certo tipo, anche dal punto di vista temporale, della durata. Per cui ci troviamo talvolta ad incontrare, a intercettare docenti che hanno sì e no qualche anno di esperienza, e questo secondo me non va bene. Ora io naturalmente.
Questo è il resto.
Insomma, entriamo sull'ingresso di Belcore. Ci scusiamo con Bruno De Simone perché il suo Elisir d'amore incalzava e dunque è stato incalzato da se stesso. E questa era l'edizione, tra l'altro, dell'Opera di Losanna con l'Orchestra de Chambre de Lausanne, diretta da Jonathan Darlington. Accanto a Bruno De Simone c'era Laura Claycomb. Io ho un dubbio però, e lo dico molto tranquillamente, che dietro tutte queste motivazioni che sono nobilissime, eccetera, eccetera, ci sia anche il fatto che un po' l'opera lirica è ultimamente minacciata, il canto lirico, scusate, perché questa è la candidatura, sia un pochino minacciato dai microfoni che segretamente, silenziosamente, stanno entrando in teatro. Nei vari teatri vengono impiantati delle amplificazioni e questo rischia di modificare in maniera potente anche la prassi esecutiva del canto lirico. Carla Moreni, tu che sei un'attentissima osservatrice e ti muovi spesso nei teatri, hai notato questa cosa? Pensi che ci sia anche questo aspetto dietro questa candidatura o forse sono solo mie elucubrazioni?
No, lucubrazioni no, assolutamente no, perché anche i nostri ascoltatori lo possono vedere. Andate in un teatro, vedete improvvisamente spuntare come funghi delle casse, anche non così nascoste, e uno dice ma forse saranno casse per la regia, saranno casse funzionali a qualche aspetto scenico. No, sono casse che amplificano il canto, e questo devo dire mi fa molto effetto, anche perché ecco qui una delle altre motivazioni per cui si candida il canto lirico a patrimonio dell'UNESCO è perché questo modo di cantare è nato nei teatri italiani, che sono stati peraltro i primi teatri d'opera nel mondo, perché comunque l'opera è nata in Italia, nei teatri italiani, e quindi è facile l'estensione. Quindi se noi candidiamo il canto, in qualche modo dobbiamo candidare anche il teatro che ha fatto nascere questo tipo di canto. Ma se noi in questo tipo di teatro mettiamo dei microfoni, vuol dire che abbiamo distrutto insieme e la tradizione del canto e la bellezza acustica di questi teatri. Perché la meraviglia di sentire una voce naturale che si espande in un teatro all'italiana, dove in qualsiasi posto uno si sieda, ha magari una prospettiva, un'angolazione, una sfumatura, un'ombra diversa, però il canto arriva, e dove si sale a un certo suono, e quando si sta invece in un palco di proscenio ne ha un altro, e quando si sta all'ultimo posto in fondo alla platea la voce del cantante che è là lontanissimo ti arriva dai due lati dei palchi come quasi in maniera stereofonica. Io devo dire, sono delle esperienze di una bellezza assoluta, pari quasi all'ammirazione o delle bellezze naturali italiane o una bellezza artistica dei grandi artisti italiani. Quindi no, non mettiamo i microfoni, per favore, teniamoci legati a questo tipo di bellezza naturale, perché io non sono mai contro la modernità, anzi la modernità deve camminare in parallelo con la nostra vita, l'opera è nata, si è evoluta, perché come si faceva opera nel 1637 nel teatro di San Cassiano non si fa oggi, ieri sera ero qui a Firenze per l'inaugurazione del Maggio, appunto in questo nuovo teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che non è un teatro, è una sala, una cosa un po' così, ma va benissimo, tutto cambia, noi cambiamo, cambia la musica di conseguenza, però alcune eredità vanno assolutamente preservate perché sono sinonimo di bellezza pura.
Bruno De Simone, diceva Carla Moreni che il canto arriva però se è portato attraverso una voce come la sua. Insomma, io ho scelto proprio questo duettino perché non si canta di fatto, qui si recita praticamente, eppure la voce, l'impostazione lirica, come diciamo, è quello che sorregge e permette senza microfoni di far arrivare la voce. Ecco, per questo dicevo, il rischio esiste che questa nostra tecnica lirica venga trasformata dall'utilizzo dei microfoni?
Purtroppo sì, esiste ed è un rischio drammatico, nel senso che diciamo, questi artifici elettronici, l'amplificazione, le casse, andrebbero, purtroppo, talvolta già in qualche caso, a tradire quella che è la grande tradizione della scuola italiana, del bel canto, che si basava essenzialmente non sul volume della voce o sulla massa vocale in origine, ma soprattutto sulla proiezione della voce. E io ricordo che la prima volta che ho cantato all'Arena di Verona, al Barbiere di Siviglia, nel 2007, me ne volevo scappare, perché dico, ma io come faccio a... Sì, perché insomma, poi l'ho cantato per 4 volte consecutive al Barbiere dell'Arena, ma perché chi mi ascoltava, ma io... In effetti avevo già studiato tanto e mi confortava dicendo che la proiezione della parola insieme al sostegno della voce faceva sì che comunque la voce arrivasse fino in fondo. Chiaramente il mio caso, ma è quello di tantissimi altri. Se noi andiamo poi a sminuire quello che è l'importanza dello studio, che si basa essenzialmente su questo, sulla proiezione dell'organo vocale, noi andiamo a incentivare automaticamente, implicitamente, i giovani a studiare sempre meno, perché tanto ci sono i microfoni, e quindi mi sembra veramente un assassinio, ecco, sarebbe quindi non sarebbe assolutamente consentito l'uso del microfono, di questi apparati elettronici, proprio perché dobbiamo conseguire risultati idonei che si sono sempre conseguiti attraverso gli anni, i decenni, per far sì che una voce si possa esprimere liberamente in un teatro senza forzare, senza spingere, passando la barriera dell'orchestra, sonora dell'orchestra, e senza farsi male.
Sicuramente sì, senza farsi male. Il problema però, e mi rivolgo ad entrambi, vediamo poi come considerare questo dato, ci sono anche delle responsabilità oggettive che vengono, come dire, a partire dai sovrintendenti dei teatri giù in basso, in una comunità che ho letto sui giornali nei giorni scorsi, proprio leggendo, approfondendo questo tema di candidatura, una comunità che raccoglie oltre 30.000 tra cantanti, insegnanti, studiosi, storici, compositori, direttori d'orchestra, musicologi, registi, scenografi, maestri di coro, operai specializzati e studenti. Insomma, un insieme eterogeneo che da una parte probabilmente vuole e capisce l'importanza di salvaguardare determinati elementi, dall'altra, come dire, fa i conti con pochissime, è il caso di dirle a volte, per fortuna, produzioni nuove, produzioni recenti, dove compositori magari mettono in partitura l'utilizzo di strumenti elettronici, chiamiamoli così, e appunto lo schiacciare l'occhiolino da parte sia di direttori d'orchestra, ma soprattutto di sovrintendenti che non si oppongono all'utilizzo di questi mezzi. Quindi come dire, la corruzione della filologia, se vogliamo chiamarla così, è già iniziata. Non so come la vedi, Carla.
Ah sì, assolutamente, assolutamente. Però io credo, allora, nel momento in cui io scrivo una partitura contemporanea, cioè nel momento in cui mi trovo a dover cantare Quartet del compositore milanese, adesso ho un vuoto di memoria, aiutatemi voi, vabbè, insomma, il compositore che ha scritto,
Francesconi.
Quindi nel momento in cui canto Quartetti, Francesconi possa essere anche amplificato, perché comunque è una scrittura che va a doversi intrecciare appunto con strumenti elettronici, con una diffusione, una spazializzazione del suono, quindi va benissimo. Ma qui io sto parlando di bel canto, perché sono stati molto precisi nell'indicazione. Quando io scrivo bel canto, vuol dire che voglio preservare un determinato tipo di canto, perché anche qui si fa un po' confusione. A volte si dice, bel canto è l'opera italiana. No, perché Monteverdi non è bel canto, ad esempio, è canto barocco, non è bel canto, cioè è una tradizione di canto che è stata affrontata da grandissimi compositori, a partire da, diciamo, da Mozart, perché in qualche modo Mozart che tende la mano a Rossini, che poi passa al primo Verdi, a Donizetti, a Bellini, questo è bel canto, quindi c'è questa arcata di passaggio che va dal Settecento, dalle aree di coloratura alla primo Verdi, e questo lo chiamiamo bel canto. E questo tipo di canto, che è un canto nato, radicato in Italia, con una scuola proprio di educazione della voce forgiata dai maestri di canto italiani, che erano gli allievi dei grandi castrati, se non loro stessi grandi castrati, ecco, questo lo vogliamo preservare, ce la vogliamo tenere. Ma volevo aggiungere una piccola chiosa, Giovanni Conti. Tu hai parlato di 30.000, che in effetti sì, è un numero mostruoso, perché è quasi una piccola città, ma sto pensando che questo numero lieviterà spaventosamente nei prossimi anni, perché stanno arrivando gli eserciti dall'Oriente, cioè i conservatori cinesi ormai viaggiano su numeri dai 5 ai 10.000 studenti a conservatorio, e le classi sono prevalentemente, sì, pianoforte e violino, ma canto è diffusissimo,
sì, sì,
nei conservatori.
Abbiamo già conosciuto
cinesi.
Il fenomeno pianisti, non sappiamo più dove metterli.
Esatto, quindi l'avanzata dell'esercito dei cantanti del bel canto cinese tra un po' farà saltare questa cifra, 30.000, la farà lievitare almeno con un altro zero, credo.
Beh, noi ne siamo felici, perché comunque più si diffonde il canto e più siamo felici, veramente, perché vuol dire che c'è sempre più pubblico. Speriamo che si riescano a mantenere degli standard, e credo che questa candidatura voglia anche significare la necessità di farlo, insomma.
Sì, dobbiamo rimandare tutto al prossimo dicembre, quando l'UNESCO deciderà se inserire il canto lirico nella lista del patrimonio immateriale da tutelare a livello mondiale. Vediamo se avranno il coraggio di dire no.
Vediamo, io credo di no, però, perché il dossier, a quanto si dice, è amplissimo e documentatissimo, le motivazioni ovviamente le abbiamo esposte, quindi sono queste, e dunque speriamo veramente, incrociamo le dita.
Certamente.
Noi siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, ringraziamo infinitamente Carla Moreni e Bruno De Simone, e li risentiremo sicuramente presto. Per ora però ci fermiamo qui, da Davide Fersini
e Giovanni Conti
un saluto,
buon pomeriggio.
Quel che dettiamo, 6.000 copie, poi ne vogliamo.